Io e Valeria siamo stati ospiti del Science Web Festival il 13 aprile 2021. Al termine della puntata di Paziente Zero che abbiamo registrato lì in diretta, abbiamo risposto ad alcune domande che ci avete inviato voi, i nostri ascoltatori d'epoca, e alle domande che ci hanno inviato alcuni degli spettatori al Science Web Festival. In questa puntata vi facciamo sentire quella domanda e risposta. Parto io con una domanda che ci ha mandato Nicola, che è uno dei un nostro ascoltatore, che ha scritto una lettera pubblicata il 7 aprile sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Nicola sostiene che con i vaccini si stanno seguendo dei protocolli che pensano più al proteggere i singoli che non la comunità. E a questo proposito sostiene che la campagna vaccinale dovrebbe seguire regole diverse da quelle attuali. Adesso so che è un tema più da epidemiologo che da virologo, e quindi, come mi dicevi, no, io ci provo, però insomma, do la mia opinione. E lui, tra le proposte che avanza in questa lettera, dice non dovremmo per esempio vaccinare chi è guarito. Quindi ti chiedo, non a livello epidemiologico ma a livello virologico, ha senso non vaccinare chi è guarito oppure andrebbe vaccinato comunque?
Allora, già i dati, di nuovo, è vero che ci possono essere delle opinioni, poi se guardiamo i dati delle pubblicazioni scientifiche, quello che vediamo è che siamo a metà, cioè chi è guarito non deve ricevere, almeno attualmente i protocolli prevedono che non debba ricevere lo stesso dosaggio, perché giustamente in una buona percentuale ha un buon tasso di anticorpi, però quel tasso di anticorpi non garantisce lo stesso livello di protezione di chi è stato vaccinato, e quindi è per quello che oggi si fa una sola dose a chi è guarito. Quindi questo è a metà, perché poi in realtà quello che succede è che non sempre, come sappiamo, non sempre chi è guarito sviluppa buoni tassi anticorpali, quindi c'è una buona percentuale che li sviluppa, gli anticorpi sono stabili, ma ce n'è anche che non li sviluppano, quindi se quella persona è a rischio, quindi ad esempio può avere delle complicazioni o altro, è giusto, cioè anzi è prioritario proteggerla dandogli questa dose aggiuntiva di vaccino.
Lui dice: non dovremmo somministrare la doppia dose finché non abbiamo vaccini a sufficienza per sapere che possiamo somministrare le doppie dosi a tutti.
Di nuovo è un po' l'assunzione di prima, cioè basta un livello basso di anticorpi per darci una protezione immediata. Sì, è quello che in realtà è stato fatto come azzardo in Regno Unito, che ha deciso di fare questo perché era in una situazione in cui aveva tantissimi casi, tantissime ospedalizzazioni, un tasso di morti quotidiano che era di gran lunga superiore a quello che vediamo adesso in Italia, e quindi ha deciso di andare con una terapia d'urto. Di fatto è stato un azzardo, perché non c'erano dati che dicevano l'efficacia dei vaccini con una sola dose, cioè le persone che avevano ricevuto una sola dose di Moderna, Pfizer o AstraZeneca, non sapevamo i dati, non sapevamo qual era il tasso di protezione. Di nuovo, sul lungo termine è meglio avere un livello di anticorpi alto, in modo tale che poi decresca più lentamente nel tempo. Sono in realtà in atto tutti questi trial clinici, però è di nuovo una sorta di salto nel vuoto, perché non abbiamo dati. Ora sì, l'Inghilterra sul campo stiamo vedendo che potenzialmente hanno ragione, però sul lungo termine ad esempio non lo sappiamo.
Un'altra cosa che Nicola scriveva e che poi ci rilancia praticamente anche Benedetta qui su Facebook, chiede perché prima non si fanno i sierologici, cioè magari non so di aver avuto già il virus, ti faccio un sierologico prima, vedo che hai già gli anticorpi, ti faccio una dose minore o ti metto in fondo alla corsia.
Perché di fatto questo complica la logistica. Sulle infezioni asintomatiche sappiamo che generalmente le infezioni asintomatiche hanno un tasso di anticorpi, cioè le persone che hanno avuto il virus in maniera asintomatica hanno un tasso di anticorpi più basso, quindi se noi pensiamo che lo scopo del vaccino è quello di dare un buon livello di anticorpi, un asintomatico sta a metà, questo è ovviamente in un mondo ideale, non pensiamo a numeri esatti, tra una persona che invece ha fatto il Covid con dei sintomi e quindi sa di averlo fatto e una persona che non l'ha mai fatto. Quindi dovrebbe ricevere una dose e mezzo. No, questa è un'assunzione che sto facendo in questo momento. Però il reale problema è la complicazione logistica, visto che stiamo vedendo che già a volte si hanno le dosi, ma non si hanno i modi, cioè non si riesce a somministrarle, quindi se bisognasse fare un sierologico, aspettare i risultati e tutto, si complicherebbe ulteriormente la vicenda.
In un meccanismo che già, insomma, abbiamo visto che sta suda. Altra questione, vaccinazioni obbligatorie per ruoli rilevanti. Ovviamente è un tasto delicato qui, veramente non so cosa puoi dire lato tuo, perché c'è chi dice non è corretto che operatori dell'ambito medico, persone che lavorano a contatto con gli anziani, possano scegliere di non vaccinarsi attivamente, mettendo a rischio i propri pazienti.
Lì è un discorso più complicato, appunto l'Italia ha preso questa decisione, in altri paesi quello che viene detto è in cui c'è ancora la libertà, adesso vedo la Svizzera, se per caso una persona non sceglie di non vaccinarsi o non può vaccinarsi perché magari rientra in delle categorie che non sono accettate, o che ad esempio una donna incinta, per esempio, quindi che non ci sono attualmente i dati, normalmente quello che viene fatto è cambiare la mansione di quella persona, quindi se lavorava in un reparto a contatto con potenziali pazienti a rischio, viene spostata in un reparto pediatrico. Normalmente quello che si cerca di fare ovviamente è di tutelare i più fragili e quindi fare in modo che, cioè in ogni caso bisogna fare in modo di evitare di avere a contatto una persona fragile con una persona non vaccinata, e poi il concetto per cui si è scelto di vaccinare gli operatori dell'RSA e il personale sanitario in precedenza.
Di nuovo ne approfitto alla fine di questo segmento. Se avete domande e ci state seguendo, se volete farcele, scriveteci nei commenti che vi rispondiamo al volo. Ah, vedo tra l'altro che Benedetta aggiunge: non è così su Firenze, ci sono tanti asintomatici con altissimi anticorpi e sono i medici di base che non gli fanno la richiesta.
Lì poi c'è sempre un po' il discorso, vedo qualcosa di personale e penso che sia valido per tutti, e poi ci sono i casi di tanti pazienti riportati poi su giornali in cui ci sono 1000, 2000, 3000, ma anche più casi analizzati, quindi ovviamente si parla sempre in media, poi ci può essere benissimo l'asintomatico che ha un altissimo tasso di anticorpi. In ogni caso, anche quando erano stati fatti gli studi di dosaggi, molto spesso i dosaggi attualmente utilizzati per i vaccini nei trial sono state provate anche dosi più alte, quindi questo vuol dire che se io anche faccio tre richiami invece che due, chiamiamoli così, questo non cambia il fatto che, anzi, rispondo bene all'infezione e ho un buon tasso di anticorpi.
Bruno invece ci domanda cosa sappiamo delle statistiche sui decessi nel corso del 2020, no? Perché con l'arrivo del nuovo anno, l'abbiamo visto sui giornali, hanno riportato le statistiche riguardo il numero totale di decessi in Italia nel 2020 rispetto agli anni precedenti. Cosa è emerso? Quali sono le statistiche attuali?
Allora, c'è un rapporto dell'Istat molto dettagliato in cui vengono analizzati i casi separatamente tra la prima e la seconda ondata e cominciano già a dare dati anche su gennaio 2021. Viene anche fatto un paragone con gli altri stati europei, quindi iniziamo dal fondo, cioè da quello che è al fondo nel rapporto. Quindi viene detto che facendo un paragone tra i vari paesi europei, in Italia si è osservata in media una mortalità superiore agli anni precedenti del 20,4%. Peggio di noi, se vogliamo fare questa classifica in Fausta, la Spagna con il 23,6, il Belgio col 20,8. Invece altri paesi dove la mortalità è stata più bassa sono la Francia col 13,2 e la Germania col 7. La Germania c'è da dire che ha avuto un sistema di Si sono attivati prima, nel senso che avevano un buon sistema di detezione dei casi, grazie a un sistema di diagnostica di influenza implementato e anche un sacco di laboratori e anche più posti letto, ovviamente. Questo ha fatto sì che si veda nei numeri. Se dobbiamo parlare di numeri, si parla tra febbraio e novembre, ad esempio, di 84.000 morti in più. Quindi normalmente quello che fa l'Istat è paragonare la mortalità dell'anno 2020 nelle varie regioni rispetto alla media tra gli anni 2015 e 2019. E quindi da questo tipo di calcolo emerge questo numero. Poi fanno una stima perché poi si calcola che la mortalità di fatto è aumentata tra aprile e la fine dell'anno, cioè marzo, aprile e la fine dell'anno, quindi escludono anche i primi mesi perché non c'era ancora alta circolazione del virus, quindi si fa una stima poi di stima annuale di 100.526 decessi nel 2020 e viene anche detto che il 76.708 di questi decessi sono avvenuti in una popolazione maggiore di 80 anni. Su gennaio 2021 viene stimato che l'eccesso di morti è tra 1.000 e 2.000, quindi assolutamente sono cifre mai viste. Quando all'inizio si faceva un paragone con l'influenza, la stagione influenzale c'è tutti gli inverni, tranne questo, i numeri non sono per niente paragonabili. Quindi stiamo paragonando con anni in cui c'era influenza che circolava e c'era un netto eccesso di morti che è legato alle ondate, tra l'altro, quindi.
E questa te la faccio io perché ho letto sui giornali che la variante sudafricana, sappiamo che non dovremmo chiamarla così, adesso mi correggerai, potrebbe non essere fermata dal vaccino. È stato fatto uno studio a questo proposito, come facciamo a dirlo?
C'è un preprint su medRxiv, quindi questo ricordiamo non è ancora uno studio revisionato, i numeri sono bassi, che analizza il caso di Israele. Quindi sappiamo che a Israele ci sono, cioè in Israele sono stati vaccinati una grossissima percentuale della popolazione con Pfizer. Quindi quello che è stato fatto è stato andare a vedere nella popolazione vaccinata, che però presentava sintomi del Covid, perché ricordiamo che comunque non è una protezione totale, c'è cioè anche a livello dei trial, abbiamo visto 94% per AstraZeneca, il 70% sul campo, attualmente Pfizer dice 91%, però questo vuol dire che c'è ancora una percentuale di popolazione che pur essendo vaccinata sviluppa dei sintomi. Normalmente sono sintomi più lievi, però quello che è stato fatto è stato andare a vedere in questa popolazione vaccinata che comunque ha dei sintomi e che è comunque positiva al Covid, che virus veniva identificato. E in questo tipo di analisi quello che è emerso è che c'è un arricchimento, c'è un aumento rispetto alla frequenza nazionale di casi di variante sudafricana. Cioè in Israele su 100, facciamo dei numeri approssimativi, quindi non sto riportando numeri esatti, su 100 virus che isolo, quindi 100 persone positive, vaccinati e non vaccinati, che isolo, trovo circa l'1%, quindi 1 su 100, che è variante sudafricana, perché attualmente in Europa quella che troviamo quasi dappertutto e in larga maggioranza è la variante inglese. Se io vado però a vedere quelli vaccinati che sono positivi al tampone, vedo che la variante sudafricana è al 5%, quindi vedo un incremento di persone che sono vaccinate, hanno sintomi compatibili, quindi hanno un tampone positivo al Covid, e questo ci dice che chi si infetta con quella variante è un po' meno protetto dal vaccino. Stiamo parlando di numeri piccoli e questo non vuol comunque dire che queste persone sviluppano dei sintomi severi. È semplicemente in linea con quello che sapevamo già, perché la variante sudafricana ha una mutazione all'interno della spike, così come quella brasiliana, che fa sì che gli anticorpi che vengono prodotti contro le altre varianti riconoscano un po' meno bene il virus. Quindi c'è bisogno di, diciamo così, una quantità più alta di anticorpi per riuscire a bloccarlo efficacemente. Ma questo non vuol dire che non lo blocchiamo per niente. E ripeto, sono comunque casi piccoli, cioè parliamo di un 5% contro un 1% di questa popolazione limitata di Israele che è stata vaccinata e che è risultata positiva. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di più dati, sicuramente dobbiamo tenere le varianti sotto controllo, ma non vuol dire che il vaccino non funziona.
Benedetta ci chiede ancora, il virus è vero che il virus evolve velocemente? La mia domanda, si amplia anche, dice cosa vuol dire velocemente per un virus che si evolve? Cioè, cosa succede di norma? Ecco, questo è questo che ti chiedo.
Ci sono. Questo è complicato. No, allora, partiamo dalle basi, torniamo indietro nel tempo. I virus evolvono se c'è se c'è una pressione selettiva. I virus evolvono se gli enzimi, quindi le proteine che si occupano di copiare il loro genoma, fanno errori. Normalmente i virus RNA fanno più errori dei virus a DNA, quindi se paragoniamo un virus come l'herpes, che è un virus a DNA, fa meno errori, quindi evolve meno perché ci sono meno errori nella replicazione rispetto a un virus RNA. I coronavirus però sono un po' a cavallo tra i virus a DNA e i virus a RNA perché hanno una funzione che gli consente di reparare questi errori casuali nella replicazione. Quindi di per sé non è un virus che evolve, che muta, chiamiamo la parola giusta, che muta così rapidamente. Ad esempio, una cosa che HIV è un virus che invece muta molto più rapidamente, epatite C è un virus che muta molto più rapidamente del coronavirus. C'è poi tutto un discorso di che cos'è che spinge o che seleziona questi errori di replicazione. Se io ho, come è successo l'anno scorso, una nuova popolazione fatta da miliardi di persone che non hanno immunità, come, cioè io virus devo infettare una popolazione naive, non le diciamo, no? Quindi che non ha immunità, come la popolazione umana, perché ho fatto un salto di specie. Lì non ho nessuna pressione selettiva, cioè al massimo mi adatterò per essere ancora più adatto all'uomo e diffondermi bene, ma lo era già in partenza. Se invece comincio a avere una popolazione che in parte ha anticorpi o avere una popolazione che per qualche ragione viene dato qualche farmaco, allora lì stiamo praticamente i farmaci o gli anticorpi preesistenti bloccano di preferenza. Bloccano di preferenza il virus che non è mutato e quello che magari aveva degli errori verrà selezionato perché quegli anticorpi non lo riconoscono bene. È il meccanismo di adattamento della selezione naturale. Quindi un po' è quello che stiamo osservando ora con queste varianti, quindi è possibile che aumenti, cioè col fatto che è aumentata la percentuale di popolazione che ha anticorpi sia per il vaccino sia per l'infezione naturale, andiamo a selezionare delle varianti, ma è inevitabile.
Federico ci chiede com'è che in Israele hanno vaccinato così in fretta? Di nuovo, non so se è una domanda a cui sai rispondere esatto, visto che non è cosa strettamente di virologia, no?
Sì, no, lì è una questione più che altro politica e di disponibilità di soldi e di essere arrivati presto a avere le dosi di vaccino e avere anche una popolazione più piccola di quella di altri stati, cioè considerato anche quante dosi di vaccino devi realmente comprare, cioè un'azienda magari. Cioè, è più difficile ad esempio dire ok, vaccino tutti gli Stati Uniti perché c'è una popolazione molto più grande di quella di Israele, però c'è un discorso ovviamente politico di aver prenotato le dosi, aver pagato le dosi magari a un prezzo diverso. Cioè, Israele di fatto non lo nascondiamo a nessuno, cioè, tutti lo sanno, è un paese ricco, quindi aveva i mezzi probabilmente per prenotare tante dosi.
E a proposito di dosi, altra domanda che mi è venuta in mente adesso è cosa ne dici invece delle dichiarazioni dai cinesi riguardo al fatto che il loro vaccino non sia così efficace come immaginavano originariamente?
Beh, allora in parte lo sappiamo già dai trial, cioè nel senso i vaccini, ci sono diversi tipi di vaccini cinesi, i dati che avevamo a disposizione erano sempre più o meno lineari, mettiamola così, e quindi hanno semplicemente ammesso quello che forse era già abbastanza evidente dal punto di vista scientifico. Lì un problema è stato con un metodo di inattivazione, quindi uno dei vaccini cinesi, ad esempio, prevede l'inattivazione del virus, quindi non usa adenovirus, non usa RNA, ma usa, quindi produciamo il vaccino e lo inattiviamo chimicamente. Però questa inattivazione chimica fa sì che il virus cambi un po' conformazione e quindi quando poi quando lo somministro, gli anticorpi che produco non sono abbastanza specifici contro il reale virus e quindi la protezione è bassa. Sugli adenovirus in generale sappiamo che sono meno efficaci dei vaccini RNA, lo vediamo anche con quelli di Johnson & Johnson e quelli di AstraZeneca, possono esserci poi delle piccole differenze su qual è il vettore che è stato utilizzato o la sequenza esatta della spike, quindi differenze tecniche che portano poi a questa minore efficacia, che poi la dichiarazione che è stata fatta era piuttosto generica, cioè non è stato detto questo o quel vaccino è meno efficace. Poi qui si potrebbe poi discutere sul fatto che nonostante mancassero questi dati di chiara evidenza dell'efficacia di questi vaccini, è stato comunque deciso di somministrarli e non, appunto, non abbiamo nemmeno dati sulla reale quanta gente è stata realmente vaccinata e qual è poi il tasso di protezione, qual è stata poi la protezione ottenuta, ad esempio.
FPR ci dice, e di nuovo non so quanto riusciremo a rispondere, l'Europa stessa potrebbe far valere il suo peso, per esempio minacciando di chiudere il suo mercato a Pfizer se si rifiutasse di aumentare i vaccini consegnati. Non so neanche quanti stabilimenti in... minacciando di chiudere il suo mercato a Pfizer. Quindi, cioè tu FPR dici Pfizer con stabilimenti in Europa, non so se ne ha. Non dovremmo permettergli di esportare come Europa, come blocco Europa, i vaccini? Intuisco sia una roba di questo. Non so, Valeria, se sai dove producono. No, no, no,
Ma
questo mi manca.
cioè, è vero, la tecnologia viene da BioNTech, BioNTech è tedesca, però poi i principali siti produttivi non so dove siano, cioè, dovrebbero essere sia in Europa che negli Stati Uniti, cioè non è così immediato dire, cioè, ti blocco le esportazioni. Sì, adesso abbiamo il caso di AstraZeneca, perché AstraZeneca produce in parte in Italia, quindi abbiamo più sentito questa storia per questo. Ad esempio, Johnson & Johnson ha siti produttivi dappertutto, anche se il vaccino di per sé è sviluppato in Olanda, e hanno un sito produttivo in Olanda. Moderna, che è americana, ha un sito produttivo, cioè una linea produttiva in Svizzera, in Vallese, quindi ce l'hanno poi un po' dappertutto. E poi lì sono accordi commerciali, sono questioni che appunto esulano un po' dalle nostre competenze.
Finiamo, io direi, visto che l'ora è buona, con questa domanda da Sulfrun, che è chiaramente ascoltatore nostro di lunga data, e chiede: quali sono state le soddisfazioni che avete ricevuto per un impegno così grande come paziente zero? Immagino che ne e spero che ne abbiate avute. Vuoi cominciare tu? Comincio io. No, la mia prima soddisfazione è stata trovare risposta alle domande, no? Perché io, come anche voi che ci ascoltate e che non siete del settore, la mattina apro i siti di informazione e cioè, no, arriva questo bombardamento di informazioni contrastanti, opinioni separate. Vai a leggerti gli articoli scientifici, non capisci, questo è pubblicato, è peer reviewed, cioè è stato verificato da persone del settore, oppure no, cosa sta dicendo? Poi lo leggi, comunque non ci capisci perché non è il tuo settore. E quindi ho la fiducia di Valeria che risponde alle mie domande e alle vostre, agli ascoltatori, appunto date la mano in maniera pacata, con calma, le lascio tutto il tempo richiesto per spiegarsi, che è una cosa che anche in televisione non è necessariamente, non è scontata. Come ci insegna Valeria stessa per le sue ospitate in TV, e quindi la mia più grande soddisfazione è stata questa, cioè di trovare prima di tutto per me stesso, perché sono incredibilmente egoista, la risposta a queste domande, e accessoriamente anche condividerla con tutti voi.
No, a parte mia, vabbè, parliamo un po'. Non, beh, sicuramente, beh, una soddisfazione è stata quando più di un anno fa, mi è stato detto: ah, oh, no, c'è Lorenzo che cerca di fare questo podcast. E ho detto: oddio, ero in pieno inizio pandemia, casino in laboratorio, lavoravo 10 ore al giorno. E ho detto: ah, sì, mi manca solo più quello. E in realtà, aver detto sì, facciamolo. E quindi, cioè, a posteriori è stata una scelta folle, ma è stato bello innanzitutto conoscere Lorenzo, perché non ci conoscevamo, quindi poi ci siamo visti anche di persona, ormai siamo amici, mettiamola così. E quindi no, questa sicuramente è una prima soddisfazione, di riuscire a creare qualcosa con una persona che di fatto non conoscevo, no? Quindi avere una buona sintonia di questo. Poi un'altra cosa bella per me è a volte mandare email a gente, a super professori, o gente che dici non mi cagherà mai, e questo è pubblicato su Nature, e invece ti rispondono, iperdisponibili. Che raccontano, cioè, proprio ti dedicano del tempo, si vede che vogliono far capire quello che fanno. Quindi adesso, vabbè, poi ci sono, abbiamo avuto 3 volte, cioè 3 puntate diverse, il professor Alessandro Sette, che lavora alla Hoya in California, e lui ti vuole proprio raccontare come funziona il sistema immunitario, cioè lo vedi, cioè, lui poi arriva a raccontarti la sua scoperta, ma a lui interessa parlarti, di farti capire quello. E avere questo tipo di interazione con persone che poi sono nel mio campo, ma sono molto più avanti nella ricerca, ma sono ancora così disponibili, dopo aver visto gente non così arrivata in Italia comportarsi in maniera molto diversa, è bello, e mi piace nell'ambito, cioè mi fa ben sperare per la mia carriera scientifica. Al di là di quello, boh, sì, soddisfazioni, vabbè, abbiamo avuto dei contatti un po', vabbè, sì, sono stata fatta delle ospitate in TV, ma lo faccio per mia mamma quello, perché lei è contenta, lo dice a tutti.
Perché ti
Perché se
minaccia.
no non è dal punto di vista scientifico. Però poi magari appunto abbiamo avuto contatti, ho avuto contatti con, vabbè, Francesco Lancia di Radio DJ, che ha ascoltato il podcast ed è un autore di Radio DJ, ed è sempre una cosa che mi ha fatto molto piacere, gente che appunto ascoltava il radio che ti dice ah, ascolto, fa complimenti al podcast. O anche a volte amici o gente che all'inizio consigliava a tutti di ascoltare i podcast, e anche questo merito di Lorenzo, il formato, perché sono puntate brevi e frequenti senza diventare, tra virgolette, pesanti. Questa è un'idea di Lorenzo che secondo me è giustissima.
Sì, l'idea nostra è quella di raccogliere, se voi guardate i nostri titoli, sono una raccolta di FAQ, Frequently Asked Questions, quindi uno se lo può scorrere indipendentemente dal momento, si cerca la domanda a cui vorrebbe una risposta sul Covid, fa play e la nostra idea è in 10-15 minuti di avergli risolto i dubbi principali e speriamo di esserci riusciti. Piero, visto, aspetta che ha scritto, il fatto che in seguito al vaccino non si abbia alcun sintomo significa che non sta facendo effetto. 4 ultra 60... Ultra 65 anni che conoscono hanno fatto AstraZeneca, ma nessuno di loro ha avuto il consintomo. In un minuto, Valeria.
No, è normale che le persone più anziane abbiano meno reattogenicity, ma non vuol dire che il vaccino non le protegga. Quindi i trial sono stati fatti su persone anziane, è normale che abbiano meno effetti collaterali, ma la protezione rimane uguale. Quindi il tasso di anticorpi che sviluppano è stato dimostrato essere protettivo. Quindi non c'è problema.
Bang. Se volete ascoltarci, www.pazientezero.net, ovunque ascoltate podcast, se ne ascoltate ci trovate. Se avete domande, info@pazientezero.net. Grazie mille, Valeria.
Grazie a te.